Here we go.
Yo.
È l'ultima dell'anno, vero? Questa no.
No, ne abbiamo ancora
una. Ma basta! Voglio andare in vacanza. No, non è vero, sto scherzando.
Abbiamo una ancora, no?
Abbiamo ancora una.
9.
Sì. E poi? No,
sempre. E poi il 5 di gennaio. Non andiamo mai in vacanza noi, Kesten.
Che brutta vita, se ci fai caso.
Per fare
però...
la radio?
Hai ragione anche tu. Bentornate cari
ciao
ascoltatrici,
tutte,
cari ascoltatori, questa è Domenica In, come sempre in diretta con voi dalle che ore sono? Sono
dalle 19, non sto guardando il 35 che invece è la lunghezza del
fino alle 21,
esatto, alle 21.
E poi basta e poi però sia qua come al solito parliamo di un sacco di cose perché è quello che si fa bene o male in radio però
sì. Parla di un sacco di cose. E abbiamo oggi una puntata ragazze e ragazzi,
brava, alza le aspettative così poi facciamo una
alziamo figura. L'hype. Abbiamo due ospiti d'eccezione.
Per esempio
abbiamo Emilio Cozzi.
Oh, okay.
Inizio da Emilio Cozzi perché lei è una di noi, non che Emilio non lo sia, ma lei è team.
Ah, ok.
Quindi inizio dall'ospite. Okay, quindi... No? Tu stavi già pensando che stessi facendo.
Non ho capito niente come al solito perché sono io, cioè vai tranquillo.
Che avete già sentito, sia ascoltatrici sia ascoltatori, perché è già stato ospite non tanto tempo fa, un mesetto fa. Del nostro geopolitico di riferimento.
Pensa
come siamo messi.
Esatto. Geopolitico spaziale, tra l'altro.
Esatto, geopolitico spaziale, esatto. Assolutamente. Esattamente.
Certo.
E però per fare una puntata un po' più frizzantina,
sì. Così. Siamo ubriacati. No,
abbiamo qui con noi è da un po' di tempo, forse Domenica In è la prima volta, la nostra ragazza delle stelle che è qua con
Simo.
Noi.
Ciao.
Ciao Simo Romaniello, sai che io credo che l'ultima volta che tu sei stata qua, in realtà non sei stata qua, ma sei stata al Pini perché eravamo alla festa di Radio Popolare ed era tipo un milione di anni fa.
Un po' sì.
Sì, tipo...
almeno un paio d'anni fa.
Sì, come
sì,
passa
sì, è vero. Però poi eri stata anche a Di Tutto Un Po'. Eravamo
sì,
Di
prima,
Tutto Un Po'.
Prima della festa.
Prima della festa. Quindi abbiamo fatto Di Tutto Un Po' e poi abbiamo fatto il Pini. E quindi
è andato tutto bene. Allora, 331-6214013 per i vostri sms se volete scrivere naturalmente in mail diretta @popolarenetwork.it. Io sono un eroe perché mentre parlavo ho disinstallato, reinstallato Skype e chiamato Zena che dovrebbe esserci pronto.
Ciao.
Ciao Zena.
Bella lì, ciao. Come va?
Mamma mia, ma è veramente eroe perché con Skype non sai mai quello che succede, eh?
No, di solito tu chiami le persone e ti parlano.
No, però nel senso a volte disinstalli, poi reinstalli, ci mette 6 anni.
Non avevo altre possibilità, è stata una scelta dell'ultimo minuto, sai quando l'istinto prende in mano tutto quanto, è perché noi uomini d'azione siamo fatti. Vabbè. Senti, dovevamo finire da tipo 4 anni a questa parte il famoso discorso botti e cani di Capodanno,
esatto.
No, botti di Capodanno e cani, ma anche botti e cani di Capodanno effettivamente.
Ma anche gatti!
Anche gatti, certo. Di Capodanno.
Di Capodanno?
Sì. Sì.
Gatti delle nevi? Ciao, scusami.
Non ho parole. Dicevamo, intanto bentornata, bella. Sì.
Grazie ragazzi, grazie. Okay. Grazie. Allora sì, l'altra volta non mi ricordo assolutamente dove siamo arrivati perché ho la...
Te lo dico io, breve recap.
Allora, breve recap, avevamo detto luogo sicuro dove il cane potesse andare a nascondersi.
Sì, sì, in casa ovviamente, non un luogo sicuro tipo da qualche altra parte che scappano.
Esatto, non è un luogo sicuro in piazza Duomo tipo. Poi l'altra cosa era... pettorine antifuga per cani che coi botti tendono a togliersi pettorina, collare, cioè dei piccoli udinì.
Ah, prevenire la fuga.
Esatto.
Sì, perché è vero che ne scappano tanti a Capodanno, è vero, l'hanno detto.
Eh no, quello è un grande problema. Poi, se avete l'abitudine di lasciare i cani in giardino, ma hanno paura dei botti,
non fate gli stronzi.
Fateli, esatto, ecco, fateli entrare a casa, perché anche in quel caso ci sono tanti casi di cani che, appunto, per fuggire ai botti, perché non è che il cane capisce che non gli succede niente coi botti, quindi tende a fuggire, cioè, come è normale che sia, la reazione degli animali di solito è fight o
flight.
Or flight,
non riuscendo a combattere direttamente coi botti, posso capire che
volano, cercheranno di volare fuori dal giardino di casa. E non sono quelle capre che gli apri l'ombrello e vanno in freezing e svengono,
perché in realtà, esatto, è flight or freeze. Loro non hanno il freeze, purtroppo
non hanno il freeze, e quindi tendono magari a fuggire. Quindi, se stanno in giardino, potrebbe essere che tendano a scavalcare. Quindi poi magari, se voi siete usciti per Capodanno, non vi trovate più il cane. Quindi, a proposito, magari lasciare il cane da solo a Capodanno se ha paura dei botti, no, sembra una banalità, però va sottolineata, perché capita.
Ok, okay?
Quindi
se lo lasci con tua madre si può fare?
Sì, va bene.
Ok, no, chiedo per un amico.
Chiede per un amico, esatto.
Ma poi coi nonni di solito non si capisce perché sono sempre i cani più felici del mondo, un po' come i bambini quando stanno dai nonni.
Sì, è un po' vero, sì, beh, di solito, perché mangiano come dei maiali, di solito. Quando
esatto, stanno... di solito sì. Una mia amica aveva questa teoria, per scherzo, lei diceva, secondo me il miglior modo per risolvere i problemi comportamentali dei cani è riempire di cibo, renderli talmente obesi da non riuscire proprio a fare altro che pensare a come riuscire a respirare.
Oddio, non mi sentirei di consigliarlo, via. Però vedo quali sono i tratti, ecco, sì.
Eccolo. Poi potete chiedere supporto al vostro veterinario, perché ci sono anche delle sostanze che possono essere date ai cani,
però poi non metteteli alla guida, perché con il nuovo codice no. Vi
esatto, esatto. E tra l'altro, infatti, mi riferivo tipo al CBD, all'olio CBD, e poi ci sono anche altre che a volte sono proprio tipo degli psicofarmaci, però ecco, diciamo che tra olio CBD e fiori di Bach di solito si può intervenire. L'olio CBD meglio.
Posso dire una cosa? Una sorta di disclaimer. Amici creativi, no olio CBD in dosi fai da te al cane, perché comunque... Non si sa bene come reagire. Cioè, prendete i prodotti veterinari con CBD
e chiedete consiglio a qualcuno.
E soprattutto chiedete consiglio al veterinario, e fatelo domani, che è lunedì.
Sì, giusto, non fatelo a Capodanno,
che... ecco, non fatelo il 31, perché non serve a niente farlo il 31. Quindi iniziate magari già a lavorare, che è il motivo per cui stiamo parlando adesso dei botti e non sottodata. Poi, sembra una cavolata, però funziona alzare un botto la musica a casa.
Ah, giusto, coprire i botti.
Esatto, coprire un po'. Funzionano tantissimo le compilation di musiche che lavorano sulle alpha waves, sulle le onde alpha.
Cioè, sulle quelle un po' capobranco.
No, quelle fighe, capobranco, esatto, come
sono
i maschi alfa.
Delle musichette, quelle tutte
ma veramente così? Io avrei pensato, invece di mettere della tecnaccia, no, che roba sulle basse che copra i botti, invece no.
No,
forse impazzisce di paura.
Ha delle belle vibrazioni e aiuta, calma, rilassa. Oppure heavy metal, no scherzo, che quello distrae. Anche lì potete provare con l'uso di masticativi, che poi entreremo nel dettaglio nella puntata della Befana, però vi faccio un piccolo spoiler. Anche lì potete farli masticare delle cosine per farli rilassare. Delle cosine non intendo le vostre scarpe, ma ci sono proprio delle cose apposta fatte di pezzi di animali. Che potete dargli per
Ah sì, quello che diceva l'altra volta, i palchi dei cervi piuttosto che i cervi.
Esatto, cemini, esatto. Però non volevo troppo spoilerare la puntata della Befana, però va detto, quindi lo dico. Quindi ecco, diciamo, queste sono un po' le accortezze da prendere. Ovviamente iniziate già a lavorarci, è un po' tardi, nel senso che se sapete già che il vostro cane ha paura dei botti, avreste dovuto lavorarci tipo l'anno scorso quando l'avete scoperto, tendenzialmente.
Ah.
Io ho il consiglio per i ritardatari dopo, in chiusura, e non è una cosa, cioè è serio, è una cosa
sì, mi fido. Mi hai guardato?
No, perché ogni volta che dico qualcosa tu mi guardi. Ah, sì, è arrivato.
No, no, mi fido
vai,
di te.
Spara, aspetta,
Io ho appena scoperto, insomma, dovete drogare il cane e fargli ascoltare la musica metal, praticamente fagli fare quello che ho fatto nell'adolescenza.
Beh, esattamente quello. Ti faccio una domanda, tu avevi paura dei botti?
No. No.
E adesso hai paura dei botti?
Forse dovrei capire, quindi...
Capire se ha funzionato, esatto, più che altro.
Esatto. Quindi abbiamo le prove. Certo.
Sì, sì, no, vabbè, non drogare il cane, ecco, nel senso, chiedete consiglio al vostro veterinario.
Naturalmente.
Dosi, prodotti, qualsiasi cosa, perché veramente rischiate di fare dei danni, quindi non è mai una cosa da sottovalutare questa, perché uno dice, vabbè, è un prodotto naturale, sì, però bisogna capire quanto bisogna darne il cane, che problemi ha, perché magari...
Certo,
è meglio chiedere.
E poi la differenza di peso fra cane e cane non è poca
non
roba.
Non è irrilevante, cioè un chihuahua non è una lanon, quindi chiaramente esatto. bisogna capire quello.
Ma due bong, diciamo, il chihuahua che lo trovi attaccato al soffitto l'anno dopo.
Poveri.
Ancora lì, però non ha paura dei botti.
Esatto, di niente.
Di niente, vabbè, già quelli già di solito non hanno paura di niente. Quindi queste, diciamo, sono un po' le accortezze. Non sottovalutate anche la possibilità di utilizzare una cosa che si chiama thunder shirt, cioè la maglietta dei tuoni.
Sì, è una cosa anche questa molto metal, the thunder shirt.
Thunder shirt, anche
che cos'è?
È molto metal. Praticamente il vostro cane diventerà un metallaro. È praticamente una magliettina che è fatta di un tessuto particolare che avvolge il cane e lo calma.
Ah, tipo quando nelle fasce i bambini neonati li leghi, esatto. Nelle fasce che ti ricordano.
Esatto.
Sai, dalla mia gravidanza, mi ricordo. La mia esperienza. No, ma lo vedo, lo leggo e lo vedo nei films.
Nei films.
E quello si chiama Thunder Shirt, T-H-Undershirt. E funziona. Sinceramente io pensavo fosse una cacata, però chiaramente in fase di apprendimento, in periodo di formazione educatrice cinofila, ho provato tutto quello che veniva raccontato per fare un'esperienza, per capire. Quella effettivamente sia su Teseo sia su altri cani ho visto che funziona. Ovviamente non stiamo parlando del Santo Graal, perché può non funzionare, perché dipende anche quanto la sensibilità che hanno sul corpo i cani. Questa come funziona? Perché i cani hanno tutto un sistema nervoso, diciamo, nel sottopelo, cioè quella roba lì per cui tirano sul pelo.
Ok. No? Quando li viene, quindi tu li schiacci, sono più felici.
Tu praticamente gli fai quel massaggino
con la coperta,
cioè la maglietta, ripeto, esatto, quella maglietta lì ha un tipo di stoffa, un tipo di aderenza, elasticità, per cui va a massaggiare tutto quello strato lì e rilassa.
Ci proverò anch'io, domenica prossima vengo così.
Con la coperta.
Che è un po' il principio del Netflix di copertina, no? La copertina,
certo,
c'è la tranquillità.
Quella di Linus.
Quella di Linus, esatto.
Esatto.
Questo grazie Ze!
Grazie Ze!
Aspetta, in chiusura do il mio consiglio, che è di una banalità totale, ma io l'ho fatto e funziona, andate via, cioè, ci sono un sacco di...
E lasciateli a casa
da soli. No. Ci sono un sacco di campeggi, eccetera, posti completamente tagliati fuori, cioè che sono tipo nell'entroterra ligure, mi ricordo, ero andato col camper e i cani, ed era pieno di campeggiatori con i cani, perché stavano tutti fuggendo dalla città e dai botti, e effettivamente era un posto silenzioso. Poi i cani sono azzannati, sono tutti morti, ma con un'altra storia. Non è vero, sto scherzando.
No, è un'altra cosa. Sì, diciamo che quella lì, diciamo, mi sembrava il consiglio primario, cioè certo. Non metteteli nella condizione in cui ci siano i botti. Certo. Anche c'è gente che si va a fare i giri in macchina.
Anche, però che palle, voglio dire.
Però ecco, ti fai la mezzanotte in macchina. Diciamo che questi consigli qua valgono anche al di là del momento dei botti della mezzanotte, valgono anche per tutto questo periodo qua in cui, no, l'altra volta parlavamo della differenza tra i fuochi d'artificio e i botti.
Certo.
Perché adesso comunque ci sono lì i miniciccioli, queste robe qua. E quindi comunque per il cane avere un luogo tranquillo e sicuro in casa è importante, e avere una pettorina antifuga è importante. Cioè, se sapete che avete un piccolo Houdini, una pettorina antifuga è importante, perché sennò rischiate comunque, nel panico il cane non capisca quello che sta succedendo, si sfila la pettorina, inizia a correre in giro quella e magari se lo mette sotto una macchina. Ecco.
Ciao Ze!
Grazie Ze!
Ciao. Ciao.
Auguri!
A voi!
Ciao.
Ciao, 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 ciao! Simo, avevi una domanda?
Ma una domanda scema.
Vai, falla, non esistono
domande
scema.
Domande sceme.
No, in realtà esistono, ma sono rare.
La mia è scema, però... Vai. Ma tipo, non esistono i tappi per i cani? Mi sono sempre chiesto.
No, perché i cani, non è una domanda scema affatto, è che i cani in realtà, oltre ad avere un udito sopraffino, come immaginerai anche tu,
altre frequenze,
ma soprattutto se si sentono le vibrazioni con tutto il corpo, per cui sentono che qualcosa che non va, secondo me vanno ancora più.
Tipo è presente?
Sì, una capsula, una capsula di deprivazione sensoriale.
Per il sesso sicuro, il preservativo del...
Proprio quelle lì, Gaia, grazie. Cosa?
Pensavo la facessi sentire tutta.
No, no, perché non vorrei impressionarti. So che... No, 5. Beh, non tempi radiofonici, ma d'altra parte noi siamo superiori a queste cose. Dici, cara.
No,
Guy.
Dicevo che hai messo questo brano. Sì? Un po' in omaggio ai Motorhead, un po' in omaggio a Cozzi.
Sì.
Perché noi siamo entrati in trasmissione parlando proprio di questo. Cioè, un mio carissimo amico Stefano Cartini, che è un grande fan dei Motorhead, mi ha detto: ma sai che Cozzi, io lo conosco, vabbè, oltre che per un motivo professionale, lo invidio molto perché ha aperto per una volta, ma Emilio mi ha corretto, per ben due volte ha aperto un concerto delle date italiane.
È vero, lo confermo, era un'altra vita, ma lo confermo. Peraltro, adesso so che sembra una sbruffonata, ma nel 94 con la mia band di metallo andammo a suonare a Los Angeles e lo incontrammo, perché lui stazionava al Rainbow, che era un locale anche abbastanza famoso, c'è un video di Guns N' Roses dove si vede l'interno, e lui era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, ed
veramente?
Era sempre lì a giocare il flipper mentre beveva
Flipper.
Giocava costantemente al flipper, circondato da donne, uomini che sostanzialmente volevano incontrarlo.
E lui se ne sbatteva perché giocava
mai del flipper. E intanto beveva come un come si sa.
Ma scusami, lui, adesso non vorrei dire, però lui credo che si facesse portare il flipper anche in tour.
Questo non lo escludo. Adesso
a Rimini non l'aveva.
A Rimini non c'era il flipper.
Adesso vabbè, ma qualcuno ci scriverà sicuramente. È vero che Lemmy si faceva portare il flipper in tour oppure no?
Ditecelo, ascoltatrici, ascoltatori, che sapete un sacco di cose.
Sì, senza inventare, cioè nel senso.
Sì, è vero, vogliamo le prove.
Va bene. E entriamo
nella fase
nel seria.
Vivo, sì, della trasmissione, della puntata, dell'argomento della puntata. Allora, volevamo parlare un po' di attualità con te, Emilio.
Quindi erano più gli Lemmy e del flipper.
No,
prego,
di quello che sta succedendo.
Esatto.
Di quello che sta succedendo adesso nel mondo qua giù, legato a quello che è lassù.
Che poi cos'è giù e su quando si parla di spazio?
No,
la Gaia,
esatto, ma niente, convenzione, solo convenzioni. Allora, visto che il loro Trump appena scelto e lei, com'è che si dice?
Nominato nuovo amministratore.
Esatto, Isaacman.
Prossimo amministratore della NASA.
Esatto.
Si chiama uomo Isacco.
L'uomo Isacco.
E volevo appunto commentare questa cosa, che comunque è molto giovane e molto ricco.
È molto giovane, molto ricco e molto amico di Elon Musk. Suggerisce, anzi, è molto cliente di Elon Musk.
Ecco.
Strettamente inteso.
Coincidenze? No, per niente.
Esatto.
Questo non lo so. Di fatto è un imprenditore multimiliardario che ha fatto la sua fortuna all'inizio con un servizio di pagamenti digitali, si chiama Shift for Payment. Grazie mille, Simo.
La Simo.
Dopodiché, appassionato già di volo da tempo, dalla sua gioventù, ha aperto questa Draken International, che in parte ha ceduto, con la quale si addestrano i piloti militari. Cioè lui fornisce un servizio di addestramento per i piloti militari ed è diventato miliardario. A quel punto...
addestramento intendi è un simulatore? Eh?
No. A lui addirittura ha una pattuglia acrobatica sua e colleziona aerei, tra cui ha un paio di aerei da guerra che si possono acquistare disarmati negli Stati Uniti, ma tu puoi comprarti un caccia, se te lo puoi permettere.
Ricco livello, comprarti gli aerei da caccia.
Esatto, e lui
ne
ha un paio.
C'è i modellini.
Esatto, lui ha quelli veri. Lui ha quelli veri. Dopodiché, appunto, non pago, perché evidentemente ama molto il cielo, si è spinto oltre il cielo perché non solo ha comprato una serie di missioni spaziali da Elon Musk, ma è stato il primo, qualche mese fa in realtà, il primo privato ad avere passeggiato, cioè un astronauta privato ad avere fatto quella che si chiama passeggiata spaziale, in realtà si chiama attività extraveicolare, cioè il primo astronauta non professionista che si è spinto all'esterno di un veicolo spaziale, diventando il primo passeggiatore spaziale non professionista, e adesso diventa l'amministratore della NASA, che non è proprio un ruolo secondario.
Non è un ruolo secondario, infatti...
Non sembra esattamente, come dire, avere tutte le carte, cioè nel senso, se io mi compro tutte le pubblicazioni, io pubblico un libro e poi me lo compro su Amazon per i fatti miei,
poi dirigo
il premio strega, cioè beh,
è
bizzarro.
È un po' così.
Un po' di conflitto di interesse.
Un pelo.
Sì, ma cioè, più che altro se hai comprato un curriculum della Madonna, ma...
Già.
Okay, sì, un pelo.
Ma la cosa che mi ha fatto... No, scusami, non volevo dire.
No, e questo in realtà, lo stavate dicendo, ma è perfettamente vero, dice quanto ormai i privati, soprattutto un privato, siano potenti e influenti a livello spaziale. E lo dicevamo qua proprio all'ultima mia visita qui da voi. Insomma, oggi chi domina lo spazio ha un certo potere sulla Terra, per cui il fatto che si stia formando un club di space billionaires, come vengono chiamati, è da una parte inquietante, dall'altra invece ci dice quanto siano propulsivi, perché lo spazio sta avanzando tantissimo grazie all'iniziativa di questi signori.
Certo. Ma la cosa che mi faceva un po' specie era che quando pensavamo agli argomenti, no, nelle nostre varie riunioni di redazione, a un certo punto ho sentito Simo e ho detto: Simo, volevo fare questa puntata, volevo chiamare Emilio, vieni anche tu. E tu mi hai fatto tutto un racconto facendo un paragone con il suo predecessore, dicendomi: ascolta chi era quello prima di lui.
No, quello che a me disturba ovviamente è il fatto che queste persone appunto sono... in qualche modo, no, possono essere lì anche per il fatto che sono miliardari, okay?
Certo.
E poi mi sono chiesta, come sempre avviene nel mondo della ricerca, quanta libertà poi di fare anche ricerca pura, insomma, la NASA avrà ancora
quella che viene percepita come inutile, no?
Quella che è inutile, che poi dopo 20 anni invece si rivela una fonte enorme,
certo.
No? E quindi non lo so, insomma, poi appena ha parlato, ha già parlato di modificare il programma Artemis, per esatto. esempio, no? Insomma,
modificarlo come?
Rivederlo un attimo, ho fatto un po' di conti.
Ha fatto un po' di conti, intanto
okay. Questa roba costa un sacco, tagliamo, ok. Un grande classico.
No, no, modificarlo un po', non credo che la potrà mai declassarla,
oddio,
però
oddio, io credo che Elon Musk non, come dire, abbia ben altre mire, perché lui vuole andare su Marte. Intanto mm-hmm. hanno rinviato le missioni di un anno, sì. per cui adesso...
Ma subito, tipo, è successo pochissimo dopo, no?
Sì, sì, esattamente. Okay. Hanno rinviato di un anno, non questo, non per colpa di
no,
Musk,
certo.
Perché in realtà il programma è molto in ritardo. L'SLS, che è tutto fuorché in qualche modo responsabilità di Musk, anzi è lo spazio al contrario di come lo vorrebbe Musk, è in effetti in ritardo. La capsula Orion ha avuto dei problemi durante il rientro, la scrematura, diciamo, quella termica, per cui insomma adesso c'è un ritardo, il che potrebbe suggerire che o ci pensa Musk, perché lui ha, quando funzionerà Starship, l'astronave capace di portarci sulla Luna, o addirittura, come lui in qualche modo sta cominciando a far sapere in giro, si punti direttamente a Marte, che è il suo sogno supremo. Certo è, e qui Simona ha perfettamente ragione, che questi staranno influenzeranno molto, soprattutto dal punto di vista degli interessi scientifici. Certo. Non è un caso che già durante il primo governo Trump dei progetti furono tagliati pericolosamente, compreso anche il monitoraggio del nostro pianeta, perché certo. diciamo che Trump è noto, non è esattamente attento e sensibile ai cambiamenti climatici. C'è quel tipo di missioni, quel tipo di esperimenti che la NASA svolge, che probabilmente potrebbero avere dei tagli, ecco, questo sì.
No, non benissimo. C'è da dire, posso dire una cosa molto cinica?
Certo.
C'è da dire che sono tutte attività molto pericolose quelle che loro vogliono fare in prima persona. Per cui c'è un ricambio probabilmente.
No, dai. Povero.
Lontano
però,
da me.
Tu aspetti però, quello?
No, dico che è statisticamente più probabile.
È più probabile, più probabile.
Però posso dire una cosa, perché altrimenti sembra... adesso io non sono un fanboy di Elon Musk, assolutamente no. Però bisogna dare a Elon quel che è di Elon. Lui davvero è stato capace di fare una cosa ritenuta impossibile fino a poco prima che fino a quando l'ha fatta lui. Cioè riutilizzare i razzi, una parte dei razzi spaziali. E uno dice, ma a me che mi frega, io abito a Caronno Pertusella. E invece è molto importante, perché facendo
certo,
questo
sì.
ha radicalmente abbassato i costi d'ingresso allo spazio, rendendo accessibili non so, ad enti, a enti di ricerca, a università, attività che prima non potevano essere fatte da chi non avesse certo. se non un sacco di miliardi, o se non un governo o una difesa. Questa cosa bisogna riconoscergliela. Quando Starship funzionerà, lo abbiamo detto qui l'altra volta, il prezzo sarà radicalmente ridotto. Che questo poi spazi via tutta la concorrenza, Europa compresa, è un altro discorso. Però questo bisogna dirglielo. Cioè, da questo punto di vista è stato veramente
più accessibile, l'ha reso più accessibile.
Un grande innovatore, senza dubbio.
L'ha reso più accessibile.
Posso fare una domanda da super profano? No, è una cosa che mi sono sempre chiesto, cioè non è vero, sempre chiesto no, però a un certo punto mi è venuto il dubbio, nel senso che Elon Musk è alle spalle di un casino di progetti molto innovativi, sia spaziali che non, e per questa ragione spesso viene dipinto come un genio visionario. Io non ho capito, ma onestamente, se è un genio visionario o è pieno di soldi, cioè se, o capisce che persone scegliere, perché...
Allora, è più la seconda, ti direi. Nel
cioè,
senso
lui non
inventa quando...
una mazza, senza nulla togliere.
Attenzione, lui ha in effetti delle visioni che altri non hanno, e intanto è piuttosto competente il signore. Io ho conosciuto una persona che ci ha lavorato per 13 anni.
Ed è ancora vivo.
Essendo, sì, è scappato, perché era uno che... qualora facesse una domanda e tu non risponderesti subito, ti caccerebbe via. Lui vuole che i suoi dipendenti, le persone che lo circondano, ne sappiano sempre più di lui, e lui studia come un pazzo. Cioè è capace di sapere lo scibile sulla fisica studiandola nei prossimi 6 mesi. Questo è vero, okay. Questo è vero. Detto questo, lui, quando ha iniziato, come dice il mio amico Paolo Nespoli, se vuoi fare business, non ti inventi di costruire razzi spaziali. È la cosa più difficile che tu ti possa immaginare.
Io
tanto che lui stava fallendo. Lui stava fallendo. Lui, i milioni che aveva ereditato con vendendo PayPal, che in realtà gli avevano rubato, con i primi 3 lanci falliti del Falcon 1, li aveva praticamente finiti. È stato salvato da quelle che si chiama PayPal Mafia, cioè i suoi amici che fanno Google, eccetera, eccetera, che hanno letteralmente gli hanno concesso il quarto lancio, col quale lui è riuscito a raggiungere l'orbita, e da lì ha cambiato tutto, perché i soldi alla NASA...
Per un pelo proprio.
Sì, esattamente per un pelo. Stava fallendo, per cui adesso ha fatto un sacco di soldi con lo spazio, ma stava rischiando la bancarotta a causa dello spazio.
Diciamo che è un mecenate, ma avveduto.
Yes.
Un mecenate avveduto, ok.
Comunque qua c'è del machismo, perché comunque stiamo parlando di tutti questi uomini che si lanciano.
Per la storia
tutto.
Dello spazio è proprio il luogo dove il machismo
esatto. Però, esatto, ma
No, intanto bisogna essere sincero, e torno alla risposta, c'è un genio, un altro genio dietro a SpaceX. Noi parliamo di Musk, che si chiama Gwyneth Shotwell, che è la sua presidentessa, mm-hmm. che è quella che risolve tutto. Lei è un genio assoluto.
Okay. Okay. Ma ci sono sempre state, no?
Ci sono sempre state. Infatti, diciamo, parliamo un po' anche di donne.
La Margaret che Hamilton che scriveva lei il codice.
È lì che voleva arrivare.
L'Apollo 11, insomma. Ma ci sono un po' in sordina,
che è un po' il nostro purtroppo destino. Magari adesso le generazioni future riusciranno a ribaltare, ma diciamo questo, ci sono degli anniversari importanti nel 2025.
Il 2025 è un anno importante perché mm-hmm. si festeggiano diciamo due centenari, due scoperte dovute anche a due scienziate che hanno in qualche modo rivoluzionato, direi, l'immagine dell'universo. Una è dovuta a, come si chiama, Henrietta Leavitt, che ha in qualche modo regalato un metro che permetteva di calcolare la distanza degli oggetti. Noi avevamo fino agli anni 20 un unico modo per calcolare la distanza che si chiama il metodo della parallasse. Ok. E quello era appunto.
Cioè, ho detto ok, così sembrava che avevo capito.
Sì, mi sei piaciuto molto, Kesten, eri molto convinto.
Ma in realtà quello che riesci a fare col metodo della parallasse è un po' il gioco: se tu metti okay. il tuo dito davanti e chiudi alternativamente gli occhi, okay. vedi spostare il dito. Se avvicini il dito, esatto, okay. vedi uno spostamento maggiore. E sapendo la distanza, diciamo, dell'orbita della Terra, sostanzialmente si sfrutta il movimento della Terra intorno al Sole, quindi un lato di questo triangolo tu lo conosci, in quel modo riuscivi a calcolare la distanza, però non potevi andare oltre i 100 anni luce, che rispetto alle dimensioni dell'universo è veramente molto, molto, molto vicino. E Henrietta Leavitt ci ha regalato un altro metodo. Ci ha regalato un altro metodo che si chiama metodo delle Cefeidi. Le Cefeidi sono delle stelle variabili che variano con un periodo che si può misurare, che è costante, e maggiore è il periodo, maggiore è la luminosità, quella che si chiama assoluta della stella, cioè quanta energia emettono nel tempo. Uh-huh. Queste stelle, se tu misuri la luminosità, quella che si chiama invece apparente, cioè come tu la vedi sostanzialmente, puoi ricavare la distanza, perché la luminosità apparente è la luminosità assoluta diviso. Va come il quadrato della distanza sostanzialmente, e quindi ricavi la distanza. Questo è un metodo pazzesco perché ci ha permesso di andare molto oltre. Ma in che modo? Il signor Hubble, non il telescopio, ma quello, diciamo, quello prima, il signor Hubble, utilizzando questo metodo nel 25, ha scoperto che quella che noi chiamavamo nebulosa di Andromeda, quindi fino all'inizio degli anni 20, il nostro universo coincideva con la nostra galassia, quindi era relativamente piccolo, okay. 200.000 anni luce, questa era la dimensione, robettina, e beh, immediatamente diventa enormemente più grande. La galassia di Andromeda sappiamo che è a 2 milioni e mezzo di anni luce, quindi 200.000 anni luce, 2 milioni e mezzo di anni luce, immediatamente esplode, e senza questo metro campione non l'avremmo potuto misurare. È successo quello che era successo a Galileo quando per la prima volta punta il telescopio e il suo cannocchiale vede tante altre stelle nella galassia, nella Via Lattea.
Dove erano?
Non riusciva a vederle, il nostro occhio non le vedeva. In questo modo in realtà noi avevamo l'occhio di Henrietta Leavitt, che è riuscita a misurare queste stelle. Però lei faceva parte, tornando alle donne, faceva parte di un gruppo di Harvard che si chiamava l'AREM di Pickering. Pickering era
sono
il
direttore. State contentissime loro di essere chiamate, esatto. L'AREM.
Esatto.
Ed era in modo giocoso, capito?
Poi, che ridere.
Sempre giocoso, esatto. L'AREM di Pickering era il direttore dell'osservatorio di Harvard. Loro venivano anche chiamate le donne calcolatrici.
Ok.
Un altro modo molto gentile di definirle.
Di oggetto calcolatrice, ok.
Un po' quello del film, no? Il diritto di contare, un po' di anni prima, insomma. Perché loro erano brave a misurare. Quindi venivano messe in questi posti a lavorare, e poi soprattutto perché venivano pagate pochissimo. 30 centesimi all'ora.
Alla NASA?
Mm. Non esisteva la NASA, è arrivata dopo, all'osservatorio di Harvard, che era l'osservatorio più importante al mondo all'epoca perché aveva fatto un catalogo enorme di stelle, e loro misuravano. E quindi riesce a misurare le, diciamo, iniziano a scoprire le prime galassie, poi Hubble ne scopre tante, tante altre, per cui l'universo è enorme e si sta espandendo. Quindi lui scopre anche la legge di Hubble, quella che lega la velocità di espansione dell'universo con la distanza. Lei, un'altra che faceva sempre parte del gruppo dell'AREM, di, questa volta non di Pickering, ma del successore che si chiamava Shapley. Ok. Perché
sono sempre fortunatissimo.
Esatto. Si chiama Cecilia Payne. E Cecilia Payne ha invece scoperto di cosa sono fatte le stelle.
Ah, cioè non dettagli.
Non dettagli di cosa è fatto il Sole, di cosa sono fatte le stelle in generale, perché fino agli anni 20 di nuovo si pensava che le stelle fossero fatte della stessa materia di cui è fatta la Terra, quindi oggetti pesanti, elementi pesanti, ferro, silicio, insomma. E invece lei, con un metodo che si inventa letteralmente, scopre che invece l'universo è molto più leggero e gassoso di quello che si pensa, perché è fatto principalmente di idrogeno e di elio, e anche le stelle sono fatte principalmente di idrogeno e di elio. Quindi immediatamente di nuovo costruisce un universo completamente diverso, e lei diventa la prima dottoranda della storia. Nel 25 scrive una tesi di dottorato proprio su questo tema, e farà la sua tesi di dottorato
nel 1925.
Solo nel 1925 le sarà anche la prima direttrice di un dipartimento. Ma tanto per dirvi, le donne non erano ammesse ai telescopi.
Non si potevano avvicinare ai telescopi?
Lo racconta anche un'altra astronoma che si chiama Vera Rubin, che è quella che, diciamo, viene definita come la scopritrice della materia oscura, ma in realtà ce n'erano tanti altri. Anche lei si fa largo negli anni 70, ancora non si poteva accedere ai telescopi, ma perché, per esempio, raccontavano che non c'erano i bagni anche per le donne.
E quindi come si fa, raga?
E lei quello che ha fatto, ha staccato, come nel diritto di contare, ha staccato il suo...
Cosa ha fatto?
Ha staccato la targhetta uomini, e quindi diventava un bagno uomini e donne, insomma.
Non la puoi fare uno scienziato.
Però questa è una storia di resilienza, cioè noi abbiamo l'abitudine a, come dire, senza... continuare a incidere, a cercare di farsi sentire, insomma, non si sarebbero minimamente, certo, non sarebbero emerse.
Bello, bello, mica tanto bello, medio.
Una storia positiva,
Poi nessuno ha preso il Nobel, purtroppo, come avviene sempre. Questa invece è una storia che torna molto spesso,
sì. E tra l'altro
che viene firmata
su un sacco di Nobel diversi, tra l'altro, sì.
Sì.
DNA e cose così. Torniamo fra poco dopo la pubblicità?
Sì.
Sì, dai, torniamo.
Torniamo, certo.
A fra poco!
Seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio, e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era, e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Van Halen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio, con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli Ultras della Reggiana, dopo raid aereo americano su Tripoli negli anni Ottanta, diceva: grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica, via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Ibarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%.
Radio Popolare, sono le 20:33 minuti, questa è Domenica In e niente, non so più cosa dire, ciao, me ne vado.
Ciao Kesten, ci vediamo.
No, non è vero, sono riuscito a contattare in modo abbastanza efficace i nostri Bellati e Astrid, che anche loro dicono le loro cose. Bellati, dove sei?
Io sono alla casa, perché
non
ho
qua.
Tutta l'acqua possibile. Eh sì, guarda, veramente dovevo essere.
Saluta la Simo.
Mi dispiace.
Simo, vuoi salutarlo?
Ciao, no, ciao Andrea.
Ma sei vergognoso, scienziatissimo, ciao, sì. Vergognoso.
Lo so, ma guarda, sono arrivato a casa che ero fradicio e intirizzito, per cui ma soltanto una doccia calda mi ha salvato. Perché,
perché tu magari potevi non andare in giro in Vespa come al solito e andare.
Hai ragione.
Bambini vanno in giro motorini.
Se non era la Vespa, era la bici, per cui c'è poco mancava, ecco.
Sì, esistono i mezzi.
Dare il mio abbraccio.
Cosa Astrid, allora, uno, scusa?
Che è sostenibile il nostro Bellati.
Sì, ma ci sono anche i mezzi.
E da un punto di vista climatico sì, da un punto di vista sociale mica tanto.
È vero, però sono qua insieme a voi grazie al collegamento offertoci da Skype.
Sì.
Oh.
No, dacci dei soldi se. Vabbè,
che è lo sponsor di questa puntata.
Non è vero, magari. E Astrid, tu ci sei?
Io sono nella cabina armadio.
Come al solito.
Come sempre, bravissima, bravissima.
E scusa, no Gem, sono nella cabina armadio della città con la più alta vivibilità d'Italia.
È vero.
E quindi sei in una cabina armadio.
E quindi sono in una cabina armadio vivibilissima.
È perfetto.
A Bergamo.
È molto bello. Diciamo, potresti affittarla.
Assolutamente.
Beh, su Airbnb si può fare un po' di tutto, raga. E, parlate insieme di qualcosa o ognuno dei cavoli...
No, ormai si è creata questa coppia radiofonica, Astrid Bellati, che è anche un nomignolo che non mi rimane mai in testa, Astrid Bella.
Astrid Bell, che come esatto, come Arbor e Buoncompagni siamo qui per parlarvi di alberi di Natale.
Cioè andiamo su, come al solito abbassiamo il livello. Sempre, era troppo alto in effetti.
Ma non
oggi.
Abbiamo già parlato di alberi di Natale finti versus quelli veri.
Sì,
no?
ma visto che c'è stato un grande successo di quella puntata, siamo stati sommersi dai messaggi.
Raga, veramente?
Sì, ti giuro, tu non c'eri, tra parentesi, Kesten.
No, ero nel Frejus.
Esatto, eri proprio dentro al Frejus.
Un momento sì, porca miseria, con un timing perfetto. Allora, vediamo se prende sotto.
E quindi, esatto, era il nostro inviato per vedere se funzionava e non ha funzionato e quindi abbiamo così, hanno deciso di riproporre ovviamente un tema diverso, ma ci sono talmente tanti temi che si possono sviluppare, approfondimenti che si possono tenere sul tema.
Ciao
Astrid.
Ora se ci parlate di quello che vogliamo.
Io non...
Niente.
Si dissocia,
si dissocia. Totalmente.
Allora, in realtà, amiche e amici, parliamo di albero di Natale non in termini di artificiale versus naturale, ma proprio come è nata la tradizione dell'albero di Natale. Perché è una storia pazzesca, per cui qui alziamo tantissimo la palla, tant'è vero che approfitto del fatto che c'è lì la Simo per chiederle, Simo, quando è stato il solstizio d'inverno? Ieri, giusto?
Ieri alle 10.
Intimo di non rispondere a quest'uomo che non si è presentato per fare questo. Ormai è tardi.
Ma come faccio?
Vabbè.
che patata. Allora, ieri è stato il solstizio d'inverno e quindi il giorno più corto dell'anno. Quindi a partire da oggi
si allungano le giornate.
Si allungano le giornate, bello. Torna la luce, grazie, torna il sole. E torna la vita, perché questo è il punto. Ora, l'albero di Natale, che albero è? Non hanno scelto, che ne so, un melo o un pero, ma hanno scelto un...
Sempreverde!
Sempreverde!
Un serpeverde!
Guarda, sto giusto rivedendo tutta la sagona di Harry Potter con Bambina 2.
E tutti la stanno rivedendo, la stanno riproponendo in loop...
Guarda, stasera abbiamo la settima puntata, quella di Harry Potter che vince su...
Non spoilerare!
Hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Vince sulle...
Sulla vita. Sulla noia. No, sulla morte. Noia, sulla noia. Vabbè, niente, sulla vince noia.
Sulla noia, esatto. E sui suoi problemi personali. Comunque...
Personali, psicologici.
L'albero di Natale è antichissimo, amiche e amici, perché risale a riti pre-cristiani. Sembra addirittura che gli antichi egizi mettessero delle palme, quindi qualcosa che assolutamente non c'entrava nulla con l'abete, nelle case, perché è proprio in occasione del solstizio d'inverno. Perché è la data fantastica, la data fondamentale, che appunto saluta la notte e accoglie il giorno, perché da oggi appunto le giornate cominciano ad allungarsi. E quindi mettevano queste palme per in qualche modo simboleggiare la vittoria della vita sulla morte. Non è bellissimo?
No, sì, è molto bello.
Palme, hai detto?
Palme, in Egitto non c'erano gli abeti. Quindi...
Ma no, ti stavo chiedendo palme, se avevo sentito
e
bene.
E sono sempre verdi, sì. Esatto. In Europa settentrionale invece c'è l'abete, quindi i popoli germanici e scandinavi celebravano una festa che si chiamava Yule.
Yule.
E che coincide Yule, che festa è oggi? È lo Yule, no? È una festività che coincideva con il solstizio d'inverno, quindi una data assolutamente importante. E che cosa facevano? Prendevano dei rami di sempreverdi e se li portavano in casa. Quindi però non erano ancora addobbati, erano semplicemente dei simboli che dovevano in qualche modo glorificare appunto anche qui la vittoria della vita sulla morte, e dovevano essere protettivi contro gli spiriti maligni, i piriti maligni, come li chiamo io.
Per favore.
I piriti maligni. Poi cosa succede? Con la diffusione del cristianesimo in Europa, molte tradizioni pagane, lo sappiamo, sono state, compreso il nostro Natale, sono state assorbite e reinterpretate in chiave cristiana. E quindi l'albero sempreverde cominciò ad essere associato a Gesù Cristo come simbolo di vita eterna e speranza nella redenzione. Poi arriva San Bonifacio nell'VIII secolo, lo conoscete, no?
Sì. Non lo sento da un po', però sì, comunque...
San Bonifacio che cosa fece? Abbatté con una scure un albero sacro alle popolazioni germaniche, che era una quercia.
Non si fa così.
Lo so, lui l'ha fatto. Cosa dobbiamo fare nell'VIII secolo? Adesso contattarlo,
un'altra
complicato.
Sensibilità anche.
Un'altra sensibilità.
Probabilmente gliel'avevano anche detto che era sacro.
Certo. Sì, però lui se ne fotte, lo abbatte. Ma cosa succede? Sulle radici devastate di questa quercia
nasce un fiore.
No, nasce un abete.
Ah.
E quindi ecco che il nostro santo lo accoglie come simbolo anche qui della redenzione, no? Esatto, della vita. Poi durante il Medioevo cosa succede? Che c'erano delle manifestazioni teatrali in giro per le strade, per cui si portavano dei rami appunto anche qui di sempreverdi, si decoravano con delle mele, e già qui entriamo un pochino nell'ottica dell'albero di Natale moderno. Quindi c'è qualcosa che non c'entra nulla e che viene come una mela e viene messa su un abete. Che fa le pigne, ma non fa le mele, certamente.
No, no. Erano le prime decorazioni, le prime palle degli alberi. Erano delle mele.
E qui alzo la palla alla mia socia Astrid. Perché cosa succede? Era un modo per ricordare l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè quello di Adamo ed Eva, in buona sostanza, della Genesi. Poi cosa succede? Hanno cominciato appunto la tradizione di mettere roba su un abete.
La palla te la sei ripresa, però.
Sì, rimbalzo.
Dico l'ultima cosa sulle lucine, perché sapete chi, la leggenda vuole, abbia così inventato le lucine sull'albero di Natale, che già era provvisto di palle, perché abbiamo visto appunto che veniva guarnito di mele e frutta, pare che fu Martin Lutero.
Quell'austero?
Quell'austero, esatto, sì. Riformatore protestante. La leggenda...
In realtà gli piacevano le lucine di Natale.
Insospettabile, capito? Un personaggio così...
Così Lutero austero, esatto, perché la rima non è casuale. Lui che cosa fece? Una sera vide delle stelle dietro un abete e si commosse. E a questo punto tornò a casa.
Era ubriaco.
Patatone.
Immaginiamoci Martin Lutero che torna a casa e guarnisce con delle candeline. Non fatelo a casa, diciamo. No. Con delle candeline accese. Illuminò l'abete con le sue palle, appunto, che aveva in casa. Quindi è lui, questo ovviamente è una leggenda, che per la prima volta posizionò delle lucine sull'albero. Poi la tradizione si diffuse a partire dall'Inghilterra, in realtà, a partire dalla, pensate un po', dalla casa reale.
Perché sì? Quella delle lucine, non quella dell'albero, però.
Anche quella dell'albero, perché la regina Vittoria, il principe Alberto...
Ma questo qui devi lasciarlo dire ad Astrid, che evidentemente ha altre fonti, quindi tu no, stai nello scientifico, per cortesia.
Allora, scienziatissimo, adesso cominciamo questa battaglia sull'albero di Natale, ce lo tiriamo addosso, perché in realtà c'è addirittura un articolo della Federico II di Napoli che parla dell'origine dell'albero di Natale, quindi Gem, non è che proprio tiriamo così su argomenti...
Delle fonti a caso.
Allora, perché cosa succede? Rispetto all'origine della tradizione legata all'albero di Natale, ci sono gli estoni di Tallinn che dicono siamo stati noi primi 1510 ed era un albero già ornato di luci e frutta. Ok. Però non esistono fonti attendibili, cioè nel senso sono è una sorta di tradizione loro, ma che non viene documentata. Le fonti attendibili sono quelle che fanno l'inizio della tradizione dell'albero di Natale in Germania nel 1570, che è proprio in occasione di quello che dicevi tu, scienziatissimo, il gioco di Adamo ed Eva.
Eccolo.
Cioè quello, l'intento di ricreare il paradiso terrestre, ecco perché le mele sopra, esatto.
Cioè non giocavano a dottore, ma giocavano ad Adamo ed Eva.
No, esatto.
Ok.
All'apocalisse.
E cosa succede invece? Che in Francia nasce la tradizione delle palle di Natale, delle palle in vetro soffiato all'inizio. Siamo, oddio, in realtà a cavallo, perché è sulla catena montuosa, sul massiccio del Vosgi, quindi a cavallo fra Francia e Svizzera, giusto?
Sì.
In questa zona c'è un mastro vetraio a un certo punto che 1858
più,
questa è la data, no, ma c'era, ma noi viviamo sempre in un presente
storico,
attentale.
Un presente, esatto. Storico sta usando Kesten.
Ah, ok, scusa, no, non andava, cioè.
Mamma mia.
No, è che facciamo informazioni.
Ti parlo con la vocina.
No,
vai Astrid, io ti credo, vai avanti, ti credo io.
Allora, no, stavo vedendo se riuscivo a pronunciare il nome di questo paesino, questo villaggio, che è Gotzenbruck.
Ce l'ho anch'io nelle fonti.
Sì. Esatto, a Gotzenbruck praticamente questo masso vetraio, un anno che gli alberi di Natale non sono stati decorati a causa di una carestia fondamentalmente che aveva ridotto tantissimo le disponibilità di cibari e di frutti per poter decorare gli alberi. Io avevo visto anche degli alberi fatti di caciotte, con le caciotte, tra parentesi, però vabbè.
Ma quelli in Calabria, forse?
Sì, esatto.
O in Puglia.
Meraviglia. Lui ha l'idea di fare una sfera rossa che quindi richiama un po' la tradizione della mela o comunque della frutta che poteva essere appesa. Quindi soffia queste palle di vetro colorate che vengono posizionate sull'albero al posto della frutta vera perché in quell'anno mancava. La cosa però piace e tra l'altro quella zona adesso è ancora rinomata per questa tradizione qua, cioè ci sono delle realtà artigiane di soffiatori di vetro super specializzati in palle di Natale.
Bello, ok, quindi tutto un indotto storico.
Indotto storico che però è andato in crisi negli anni 60, quindi da praticamente la metà dell'Ottocento è iniziato. Negli anni 60 del Novecento va in crisi causa plastica. Quindi tutte le palline di vetro diventano palline di plastica e viene ripresa la tradizione negli anni 90 con un polo vetraio che richiama anche diversi giovani a lavorare. Ci sono delle fotografie bellissime di giovani al lavoro e dal 1998 è stato creato il Centro Internazionale di Arte Vetraria.
Bellissimo.
E cosa ne pensa Murano, per dire?
Però Murano non è specializzato nelle palle di Natale. Questi, diciamo, palle, poi non è che Murano c'ha il copyright del vetro e lo fanno solo.
No, ma non è
loro,
non mica posto.
Niente, oggi tu e Astrid e Kesten siete un po', vi state punzecchiando.
Ma no,
sì, fanno un po' no, scintille.
Stamattina mi ha fatto anche la puntata doc di Cose Molto Umane. Sì, è stato gentilissimo.
Astrid, è vero.
È vero.
Vabbè.
Posso ricordare una cosa, che a casa di mia madre ci sono ancora delle palline che, preziosissime, sono ancora in vetro soffiato. Me lo ricordo perché erano intoccabili, guai se io appunto mi avvicinavo a quelle palline maledette. Si rompevano soltanto a guardarsi,
mega fragili. Sì, è vero.
Io non so come siamo passati dalla Hamilton e da Musk alle palline di vetro soffiato, ma ho il sospetto che sia per il trattamento sui cani a base di acidi lisergici. È molto interessante. È molto interessante.
Sì.
Comunque, se vogliamo tornare all'astronomia, esiste l'ammasso stellare albero di Natale. Io volevo dirvelo che è ancora più vecchio dell'albero più vecchio di Natale. Che
è probabile,
perché insomma, c'è lì da più tempo.
E assomiglia vagamente a un albero di Natale o come al solito le costellazioni?
No, assolutamente. Sì, 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 ha proprio una forma.
Ma cioè che tu lo vedi a occhio nudo e pensi a un albero di Natale?
A occhio nudo non lo vedrai mai.
No, devi niente, avere un non telescopio. È qua che è visibile.
Però la forma, sì, sì, infatti durante il Natale la NASA inizia a pubblicare foto a manetta. È molto bello, molto bello.
Andrea, stavi dicendo qualcosa, scusa?
No, nel senso, sì, mi chiedo se è un caso, ma secondo me non lo è, perché c'è una regola nell'universo che in questo momento sta festeggiando Natale anche da altre parti dell'universo,
certo.
No? Nel multiverso.
Multiverso. Merito del buon
Dì. Che festeggiano del buon Dì, esattamente.
Questa mancava, Emilio, l'apertura sul multiverso, hai visto
vero,
come diventiamo
vero,
anche fatti scientifici in un attimo.
Bravissimi.
Ma ci dai un la e una media bionda, noi possiamo
e un po' di tempo.
Io sto sempre pensando agli acidi lisergici per i cani, però sì, credo che sia il tema di puntata, vero? Quello che soggiace.
Sentite, cosa facciamo? Vi salutiamo?
No, aspetta, cos'è che stavi dicendo tu?
Cosa velocissima.
Dici.
Dico solo una cosa velocissima che magari affrontiamo in un secondo momento. L'altra pianta sacra del Natale è il vischio, perché ha una storia pazzesca.
Il ramo d'oro.
Il ramo d'oro, quello sotto...
me l'ha detto Nostrini, scusatemi però, lo devo dire.
Un sacco di molestie sessuali, tra l'altro.
Ma no,
vero, no, ma io non volevo. No, non sto scherzando. Vabbè.
Comunque anche il vischio ha una storia pazzesca che magari raccontiamo in un secondo momento.
Sì, magari lo raccontiamo la prossima puntata, che siamo vicini a Capodanno.
Molto volentieri.
Così ci prepariamo a baciarci sotto all'albero.
Il suddetto.
Se vieni qua ti baciamo.
No. Cioè sì.
Io non ci sono, c'è solo Kesten.
Magari una
lascio un cartonato, bacerò.
Bacerà il mio cartonato.
Da solo il 29, cioè, che la
tazza. No, nel senso che io mi collego in quel quegli senso.
Sfigati.
Va io bene. Ci sono.
Ragazzi, vi salutiamo e vi abbracciamo forte.
Ciao. Come?
Sì, ok.
Non ho capito niente.
Ciao, baci.
Dobbiamo tornare a preparare da mangiare perché io ce li ho tutti qua a Natale. Devo cucinare.
Cosa fai?
25
buono?
Ne ho.
Io ho metà tavolata vegetariana e metà carnivora. E quindi ho sempre un po' un casino.
Celiaci?
No, se non ce l'ho, no.
Due variazioni.
Io ne ho 25 tutti carnivori.
Ah, strano, non l'avrei mai detto.
E tutti astemi, immagino, sì. Come al solito. Certo. Ciao,
ciao.
All'altra prossima volta.
A domenica prossima. No, a loro due. Noi torniamo dopo il brano. Proud is to watch us fall, yeah, yeah. You can wish, make a single dash wish. You live a pompous life, throw kisses all the time. Make wishes, don't break mine. Make a wish, make a single dash wish. You live a pompous life, throw kisses all the time. Don't break mine.
watch the road rise. Don't be like who you've been watching the road. Don't be like who you got the string and the balls. Don't be like who you've been watching the road. Don't be like who you got the string and balls. Time you shall break my quest.
Capite che vi siamo presi dall'entusiasmo nelle chiacchiere fuori onda, ma raga, sul pezzo però, voglio dire. No, non rimaneteci male, sto scherzando. Dai, Gaia,
no, niente. No, ma volevo... perché ero incantata, stavo ascoltando Nostrini che parlava e
stavo
quindi...
Anch'io ex abrupto, a gamba tesa.
Ah, esatto. Continua a farmi questa... L'hai detto un sacco di volte ultimamente.
Sì? Sì. Mi ripeto, come gli anziani.
No, 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 in diversi contesti. No, 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 non ti stavi ripetendo.
Vario, vedi?
Ma allora, adesso faccio uno spot pubblicitario. Siete in ritardo? Sottile, non avete ancora comprato il regalo? Il regalo? Ma avete... Siete in ritardo con i regali? Non avete ancora trovato il regalo per la zia? O per il fratello, o per il fidanzato, o per la fidanzata? Adesso vado avanti e finisco tutti i tre minuti citando chi potete regalarlo. Comprate Geopolitica dello spazio di Emilio Cozzi.
Che tra l'altro l'ha alzato.
Per il saggiatore. No, per agevolarmi, perché mi vedeva dondolare, ma me lo ricordo il titolo.
Okay. Ma che bello!
Ti
ma
piace
grazie,
questo
ma
spot?
Bellissimo, ma è bellissimo. Poi mi fa una clip che la uso.
Ma vuoi quella all'inizio? O vuoi quella seconda? E invece non sapete cosa fare a gennaio? Andate a Torino, ci sarà una mostra bellissima di cui adesso ci parlerà la Simona Romagnello, perché non so il titolo e non so le date.
Allora, sarà alla fine di gennaio al rettorato all'Università di Torino e si parlerà di queste due scienziate.
Quindi le due scienziate di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, magari qualcuno non era collegato, impossibile. Esatto. Ma che sono, ripetiamo,
Arietta Levitt e Cecilia Payne, e anche ci saranno degli incontri all'Accademia delle Scienze, all'Archivio di Stato e al Planetario di Torino. Faremo delle conferenze spettacolo con l'uso anche del planetario.
E farai qualcosa?
Certo.
Cioè, cosa ci sta a
fare? Insomma.
Ah, che brava. Andiamo finalmente a Torino.
Sì, adesso ditelo tutte le volte, poi non venite mai.
Tu vuoi fare il Frejus per andare a Torino?
Vado e torno, così, già che ci sono. Prego.
Ma posso
con
estrema arroganza, certamente verrò con voi, ma con estrema arroganza buttare lì un tema che potremmo sviluppare se ci vorrete ancora.
Ma volentieri.
Le donne anche nell'astronautica hanno purtroppo per loro avuto una brutta storia, ma parliamone, Simo.
Assolutamente.
Prima o poi dovremo parlarne. Quando inaugura la mostra?
Quando inaugura la mostra verremo qui. Verrete qui. Noi saremo qua come sempre.
Delle belle.
E brava, ne sentiremo brava. Delle belle. Potremmo lanciare così la mostra.
E ti portiamo bellati come al solito.
Se non piove.
Ma ci sarà qualcos'altro, tipo farà troppo caldo, si sarà surriscaldato il motore della Vespa.
Scadeva lo yogurt.
Esatto. Vabbè.
Va bene, allora noi vi lasciamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, grazie per l'ascolto. Buone feste,
buona fine di domenica. Buona fine di domenica.
Buona fine di domenica, certo.
Sì?
E ci sentiamo.
Buon Natale.
Prossima. Buon Natale.
E ci sentiamo settimana prossima. Grazie ragazzi che siete venuti.
Grazie a voi. Delle feste spaziali a tutte e a tutti. Ad Astra.
Ciao.
Ciao.
Ciao.